Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Episodio 1000 di Fantascientificast. Oggi proponiamo un panel tematico dell'edizione 2025 di Strani Mondi. Fantastiche, trasfigurare la violenza. Da pochi anni stanno arrivando in Italia dall'America Latina una serie di romanzi e racconti prodotti da autrici che innovano profondamente il fantastico, innervandolo con temi e questioni connesse a una critica radicale della società patriarcale, a una rappresentazione cruda della violenza di genere, della sessualità, di rapporti familiari emotivamente ambivalenti. Una letteratura che vive della sinergia tra narrativa, pensiero e attivismo transfemminista, e in cui scorre una fortissima vena politica che percorre tutto il movimento delle scrittrici latinoamericane intente a mettere in scena storie altamente disturbanti, ma che dicono moltissimo delle ombre della società. La domanda da cui è partita la rivista leggendaria focalizza l'attenzione sulle ricadute della ricezione italiana di queste scrittrici. Se e come i loro romanzi e racconti avranno la capacità di influenzare e contaminare il nostro immaginario, quello di noi che leggiamo, e quello di chi scrive fantastico e non solo in Italia. Con Angela Bernardoni, Alan Thomas Bassi, Marina Pierri, modera Giuliana Misserville. Panel registrato l'11 ottobre 2025. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto.
Allora, buongiorno a tutte, tutti e tutte. Diciamo, mi fa molto piacere questo incontro di oggi perché è la prima volta che presento il numero di leggendaria dedicato alle scrittrici del fantastico latinoamericano ed è un lavoro che diciamo è andato avanti per alcuni mesi e per il quale ho scelto, e poi magari chi è qui insieme a me, e ringrazio Alan Thomas Bassi, Angela Bernardoni e...
Bernardoni, sì, scusami, perché io sono stanchissima, praticamente non ho delle sviste clamorose, e Sasha Roselle. L'approccio che io ho scelto per raccontare queste scrittrici latinoamericane è un approccio non, come dire, che tenta di tracciare un panorama complessivo del fantastico latinoamericano, proprio perché il fantastico latinoamericano proveniente da stati a volte molto diversi tra loro, quindi da tradizioni culturali diverse tra loro, era difficilmente, per quel che riguarda le forze che una rivista può convogliare su un singolo numero, era un qualche cosa di sopra delle nostre forze. Quindi io ho scelto un'altra strada che mi sembrava interessante. Ho scelto quella di far confrontare una scrittrice latinoamericana con una scrittrice italiana per, diciamo, tirar fuori due cose. Innanzitutto capire come i romanzi, i racconti della scrittrice, dell'autrice latinoamericana risuonassero nella penna e nella scrittura della scrittrice italiana. Scusate, è un pochino forse farraginoso, però spero di essere chiara. E dall'altra capire anche come l'immaginario che ci arriva da queste autrici latinoamericane possa essere in grado di, come dire, scardinare alcune consuetudini, alcuni luoghi comuni, alcune consuetudini un po' addormentate del fantastico italiano. Grave accusa quella che sto lanciando, però mi sembra, e ditemi voi, mi direte voi se sto sbagliando, mi sembra che i romanzi e i racconti che ci arrivano da queste scrittrici latinoamericane siano assolutamente dirompenti. Non a caso lui utilizzava la parola esagerate. Allora, io non le trovo esagerate, trovo che loro abbiano un immaginario assolutamente libero, liberatorio, rivoluzionario, anche perché la realtà di cui loro parlano è una realtà molto dura, che loro rappresentano con gli strumenti del fantastico, ma non, come dire, non ammorbidendo in niente la durezza delle realtà in cui loro sono immerse, realtà che hanno a che vedere con la violenza di genere, quindi con la violenza contro le donne, contro le persone razzializzate, contro le persone omosessuali, trans, la violenza dei rapporti politici all'interno di società che spesso hanno derive non democratiche e che hanno magari alle spalle dittature, dittature sanguinose. Quindi queste scrittrici che cosa fanno? Ci raccontano questa realtà, ovviamente traslandola in storie e in trame che utilizzano il fantastico, e questo loro utilizzare il fantastico però ha una valenza estremamente politica, non è come dire una deriva escapista, è una deriva politica, perché loro con il fantastico e attraverso il fantastico innanzitutto ci fanno vedere l'eccesso l'eccesso tragico della realtà in cui loro sono, ma è un eccesso tragico di una realtà che riguarda anche noi profondamente, perché anche noi conosciamo la violenza contro le donne, la violenza contro gli omosessuali, la violenza contro i trans, conosciamo il fascismo, quindi sono realtà che riguardano anche noi, e entrare in contatto con le loro storie. E poi la faccio finita perché vorrei dare la voce alle persone che mi fanno compagnia in questo tavolo. Raccontare le loro storie, entrare in contatto con le loro storie serve a noi a capire forse un po' meglio le derive in cui siamo immersi, immerse e immerse, e posizionarci. Capire da che parte stiamo, da che parte vogliamo stare, dove non vogliamo stare, no? E anche il capire dove non vogliamo stare è importante. Montale diceva esatto, esattamente. E quindi credo che, oltre che liberatorio, oltre che politico, la scrittura di queste autrici sia qualche cosa che arricchisce il nostro umano. Dunque, io vorrei brevemente ricordare le autrici che hanno collaborato a questo numero, che sono, datemi un momento di tempo, perché dunque sono Floriana Coppola, Antonella Cilento, Marina Pierri, Nadia Tarantini, Loredana Magazzeni, Alan Thomas Bassi, Angela Bernardoni, June Sciarpi, Sasha Rosell, Paola Guazzo, Maristella Lippolis, Silvia De Baldi e Elvira Federici. Le voglio ricordare perché appunto loro sono intervenute non soltanto, come dire, con uno sguardo oggettivo, ma mettendosi in gioco personalmente. E le autrici latinoamericane che vengono qui affrontate sono Guadalupe Nettel, Mariana Enriquez, Nona Fernandez, Monica Ojeda, Samantha Schweblin, Amparo Davila, Liliana Colanzi, Silvia Loreno Garcia, Fernanda Ampuero, Carmen Maria Machado, Camilla Sosa Villada, Susana Chavez Castillo e Agustina Bazterrica. Questo perché probabilmente voi, andando in libreria o vedendo, come dire, le pubblicazioni sui social, eccetera, avete incontrato queste autrici, perché, come dire, stanno sbancando, no? In senso letterale, l'editoria italiana. L'editoria italiana ha cominciato a tradurle in maniera massiccia e hanno un riscontro di vendite assolutamente ragguardevole. L'ultima cosa che volevo dire è, se voi sfogliate il numero della rivista, c'è un vuoto che quando io l'ho visto mi è sembrato colossale, e cioè tra i paesi di provenienza di queste autrici non figura il Brasile, che è un paese enorme, con una letteratura enorme, e però praticamente forse è una poca attenzione dell'editoria alle scrittrici brasiliane, perché di scrittrici brasiliane del fantastico tradotte in Italia io ne ho trovate ben poche, e questo è il motivo per cui c'è questa lacuna nella rivista, che non è una lacuna della rivista, ma evidentemente è un qualche cosa su cui l'editoria deve ancora lavorare. Allora, la faccio finita. Io comincerei col dare la parola a Alan Thomas Bassi. E Alan Thomas Bassi ha affrontato, dicelo tu direttamente.
Allora, io ho affrontato, ho affrontato fra i nomi che avete sentito prima, la Maria Galindo. Per quanto riguarda l'attivismo, è una voce incendiaria del femminismo boliviano che non conoscevo e che mi ha veramente folgorato, e il romanzo Mexican Gothic, che è stato pubblicato da Mondadori, di Silvia Moreno Garcia. Anche quello io non lo conoscevo, e per me è stata veramente una scoperta andare a trovare tutte quante le relazioni che effettivamente c'erano fra questi testi, e anche con la mia stessa esperienza di essere umano e di corpo in transizione e in trasformazione. Soprattutto devo dire che per quanto riguarda Maria Galindo mi hanno colpito non solo il suo modo di parlare del femminismo. Ha scritto questo libro, Femminismo Bastardo, e parla molto di questo bastardismo, e ascoltandola veramente mi sembrava di vedere un fuoco che divampava. È incredibile, ho visto questo intervento, a questo talk che ha fatto a Firenze, mi sembra l'8 marzo del 2024 è stato, e io se avete tempo vi invito veramente tutti a guardarlo, perché è incredibile, e sono incredibili le soluzioni che lei propone, i ragionamenti che lei propone per uscire da una sorta di impasse in cui sembra che ci ritroviamo, anche dal punto di vista di persone attiviste, di persone anche queer o comunque attive per il discorso della violenza di genere. Lei in particolare propone qualcosa che poi io ho ritrovato nel romanzo, e riflette su questa questione che tutte le persone che sono comunque attiviste o comunque che hanno una loro identità, una loro peculiarità, tutte le identità marginalizzate, in realtà possono parlare, gli è consentito di parlare, sembra che ci sia una libertà, no, del farle parlare in qualche modo, ma in realtà gli è consentito di parlare solamente per un piccolo copione, cioè se sei lesbica puoi parlare della tua esperienza di donna lesbica, puoi essere anche migrante e magari anche disabile, cioè puoi, no? Non puoi parlare trasversalmente di più elementi che in realtà ti caratterizzano. Se sei migrante non puoi essere anche autistica, cioè non esiste che tu possa parlare. Tutti noi abbiamo un piccolo copione, e c'è un'illusione di libertà nel parlare delle nostre istanze, ma in realtà tutti noi siamo molto altro, siamo ecosistemi, siamo costituiti da moltissime altre cose, e un qualcosa di cui Maria Galindo parla è proprio questo consiglio di creare delle alleanze inaspettate contro appunto il patriarcato e la cultura della violenza e quant'altro. Alleanze inaspettate che devono essere fatte, devono essere inaspettate proprio perché in questo modo non possono essere spezzate, devono essere fatte sulla base di quello che lei parla in termini di patto etico. Insomma, adesso spiego. Noi soprattutto ci guardiamo intorno e troviamo...
Scusami Alan, posso interromperti un attimo? Perché volevo soltanto far capire per quale motivo un'autrice, una pensatrice come Maria Galindo è tirata in mezzo ai nostri ragionamenti.
Sì, sì.
Quello che sta avvenendo nella letteratura latinoamericana e soprattutto in quello che le scrittrici latinoamericane stanno facendo è mettere in piedi una sinergia tra letteratura, attivismo e pensiero politico.
Sì.
E quindi, come dire, il pensiero politico di un'autrice come Maria Galindo si trova, diciamo, messo in scena da alcuni romanzi e racconti.
Sì, sì,
no?
Poi...
A me ha colpito molto come tu hai preso questa sinergia, questo tema, e hai, come dire, restituito la tua maniera di viverlo, no? Questo mi è sembrato estremamente un movimento estremamente interessante ed era esattamente quello che io volevo ottenere. Perché Maria Galindo, Moreno Garcia entra in questa triangolazione?
Proprio, ci stavo giusto arrivando, proprio per queste proposte che Maria Galindo fa, parlando di questo discorso di stringere delle strane alleanze inaspettate, che è quello che succede e che fa la protagonista del romanzo, infatti ora appunto parlo di questo, e anche per il fatto che quello che lei propone è non tanto di continuare a non riuscire tanto a parlarci l'uno con l'altro, perché continuiamo a cercare una sorta di patto ideologico, dobbiamo pensarla tutti in modo intransigentemente purista, in modo assolutamente identico su tutto, e se c'è una minima variazione sul tema, no, allora non sei un vero attivista, allora non possiamo fare una battaglia insieme. In questo momento noi ci stiamo completamente incancrenendo in questo discorso qua, e lei invece propone di non avere un patto ideologico di questa tipologia, perché tanto non saremo mai d'accordo tutti su tutto, però possiamo avere un patto etico, dobbiamo avere un orizzonte, uno scopo, che deve essere la depatriarcalizzazione, e qui si inserisce moltissimo proprio tutto quanto la questione del romanzo. Nel romanzo la protagonista Noemi, uno si aspetterebbe che magari di vederla stringere un qualche patto, un qualche legame,
diciamo,
di alleanza.
Del romanzo,
sì, sì, Mexican Gothic, quello che dicevo prima, sì, sì, sì. Sì, ricordo che è quello. Noemi Taboada appunto è la protagonista, e si ritrova, diciamo, lei è una donna piuttosto libera, libertina e libertaria, come dire, no? È una donna post-rivoluzione, è una ragazza che vuole prendersi giustamente le sue libertà, vorrebbe iscriversi all'università, il padre però non glielo consente. A un certo punto arriva una lettera da parte di Catalina, che è sua cugina, che si è una lettera delirante, difficile da comprendere, sembra che la ragazza non stia bene, e si è sposata da non tanto tempo con un ricco inglese, questo Virgin Doyle, di cui inizialmente lei parlava come se fosse il principe, no, dei sogni, e l'ha portata nella sua magione, in un posto difficilmente raggiungibile, in mezzo alle montagne, nebbia, cominciano a entrare poi classici stilemi gotici, no? In tutto questo, effettivamente Mexican Gothic, e lei, il padre le dice, vabbè, vai a vedere come sta tua cugina, vediamo un attimo, lei non vorrebbe, preferirebbe fare la sua vita comunque mondana, che le piace, quant'altro, piena di vita, però il padre le dice, guarda, se tu ci vai, io ti consento di iscriverti all'università. Quindi comunque è una concessione, no? Però lei decide di andare, e poi quando arriva lì va a trovare questa magione, appunto, che va a rappresentare con tutti i suoi personaggi, che c'è cioè il patriarca e ci sono tutti i vari personaggi infettati, è una parola che poi si ritrova molto nel testo per motivi che non voglio spoilerarvi, però c'è una sorta di entità e di appunto infezione che dal patriarca va a contaminare tutte le altre persone che non possono andarsene da questo posto che si chiama Hyde Place. Tutti quanti continuano a dirlo, non è possibile andarsene da qui, tutti sono infettati volontariamente o non volontariamente, ci sono donne che fanno la parte delle ancelle del patriarcato e ci sono altre persone che sono infettate e anche se vorrebbero magari andarsene a creare altre storie e generare qualcosa di diverso, non possono più allontanarsi, perché a un certo punto nel testo c'è una frase che mi ha colpito moltissimo e che mi ha innescato quella riflessione che tu dicevi prima, quando a un certo punto dice sei nostra, che ti piaccia o no, sei nostra e sei noi. E io la sono risentita veramente tantissimo, perché io comunque sono stato socializzato come donna per 35 anni e nulla al mondo potrà cambiare questo, potrà cambiare il fatto che esattamente come la protagonista del romanzo che si credeva predatrice notturna, come dire, no, di locali e quant'altro, si credeva libera, in realtà si riscopre un'eterna preda in questo posto, c'è un rovesciamento e qualcosa comincia a braccarla in questo posto e a cercare di contaminare anche lei per assimilarla e perché faccia parte per sempre di quella struttura che continua attraverso questo patriarca, questa infezione, ad autogenerarsi costantemente. E l'alleanza che lei riesce a stringere non è come magari ci si aspetterebbe con le altre donne del romanzo, dice, è quella l'alleanza prevedibile. No, lei riesce a stringere un'alleanza, senza andare troppo a spoilerare perché il testo veramente merita tantissimo, anche dal punto di vista proprio della scrittura, con il più giovane, diciamo, il giovane ragazzo del maschio, della famiglia, che però è già contaminato. E lui, diciamo, non voleva perpetrare tutto questo come invece il patriarca voleva e quindi veniva picchiato, veniva in qualche modo ridimensionato, educato, perché naturalmente non andava bene il fatto che pensasse in modo differente e volesse in qualche modo abdicare al proprio privilegio. E quindi questa alleanza così particolare, così inaspettata che viene stretta, secondo me è anche parte della chiave del perché si riesce, diciamo, a fare qualcosa a livello anche narrativo, non voglio spoilerare, però si riesce a sbloccare qualcosa. Scusate.
Quindi secondo te il giovane è
portatore di una maschilità diversa?
Secondo me il giovane ha un germe all'interno e lui continua a dire anche nelle battute finali, ma se io ce l'avessi dentro, ma se questa cosa non se ne andasse mai. Lui ha quella cosa, ma è riuscito comunque, riesce comunque a provare a decostruirsi, a generare qualcosa di diverso, ad allearsi con la donna.
Che è una cosa, diciamo, è una frase che forse potremmo dire tutti, perché quanto patriarcato abbiamo nelle nostre cellule. Angela, allora tu ti sei dedicata a Agostina Bazzerrica,
sì,
che ha scritto un romanzo che è una coltellata, Cadavere Squisito. Perché?
Allora, ha scritto Cadavere Squisito, su cui mi concentro particolarmente nell'articolo, ma anche Le Indegne, che sta per arrivare in Italia, sempre per Aris Edizioni, che è la casa editrice che ha questa autrice nel catalogo in Italia. Quando mi hai chiesto di partecipare, nonostante non possa dire che Agostina Bazzerrica è la mia autrice sudamericana preferita, perché poi se ci penso ce ne sono altre che si contendono il podio, è stata la prima che mi è venuta in mente, perché quello che mi affascina molto di Bazzerrica è questa sua capacità di usare gli strumenti del realismo magico, che sono chiaramente cosa loro, sono chiaramente parte della letteratura sudamericana, per creare quello che sembra quasi essere un realismo speculativo. Cioè lei usa gli strumenti del realismo magico, cioè il fatto che una data magia, un dato elemento fantastico venga considerato normale all'interno della società, però in chiave speculativa fantascientifica. E questo si vede molto in Cadavere Squisito, che è una distopia sanitaria, in cui in seguito a una guerra batteriologica tutti gli animali sono diventati potenzialmente mortali se mangiati dagli esseri umani, e quindi non si può più mangiare la carne. Ora, chiaramente una società assennata direbbe: ok, cerchiamo delle proteine alternative, lavoriamo sulla carne sintetica, non mangiamo più gli animali. Essendo questa una distopia ed essendo una fortissima critica del capitalismo, la soluzione che viene trovata è quella di mangiare gli altri esseri umani.
Ma quali esseri umani?
Degli esseri umani che sono a tutti gli effetti esseri umani, nel senso che il patrimonio genetico è lo stesso di chi mangia e chi viene mangiato, ma che vengono allevati e spersonalizzati di modo che non vengano più percepiti come esseri umani. Infatti si parla di carne speciale, infatti non possono essere chiamati umani, perché chiamarli così significherebbe riconoscere l'atto di cannibalismo che viene perpetrato, e quindi la prima modalità con cui si toglie l'umanità a degli esseri umani è privarli della loro voce, è privarli della possibilità di esprimere il loro dissenso. Letteralmente vengono tolte le corde vocali, di modo che questa carne speciale, questi esseri che vengono allevati nelle stesse modalità con cui viene allevata la carne oggi, quindi il sistema di produzione della carne resta assolutamente lo stesso, la produzione intensiva, l'allevamento intensivo, l'inseminazione artificiale dei capi femmina, e il togliere subito quello che oggi è il vitello e che in quel caso è il bambino, il neonato, alla madre. Questa...
Sì.
Scusami, mi ricordo male, o comunque vengono selezionate persone facenti parte di minoranze?
Chiaramente. C'è anche tutto un floridissimo mercato della carne al mercato nero, per cui al di fuori degli allevamenti ufficiali si può trovare della carne di provenienza ignota, tendenzialmente un po' la stessa cosa che succedeva ai gatti nel periodo della guerra, cioè spariscono delle fasce di popolazione che nessuno cerca e compare della carne al mercato nero. Questo è l'impianto di Cadavere Squisito, che se da una parte è comunque molto didascalico nel suo intento, cioè Agostina Pastorica vuole tirare una linea, fare un parallelo tra il capitalismo e il cannibalismo, e questo fa, dall'altra esplora anche la condizione femminile, perché il protagonista è un uomo, Marcus, che lavora nel mercato della carne, e a cui viene donato un capo speciale, nel senso una della carne, una donna a tutti gli effetti, bella per gli standard dei non umani di cui fa parte questa donna, e lui si trova a doverla tenere in vita, a capire cosa farne. Gli viene consigliato appunto di allevarla e macellarla perché è carne di ottima qualità, e lui chiaramente non riesce a farlo, soprattutto perché conosce il mercato della carne dall'interno. Ci sono interi capitoli in cui Pastorica mostra tutta la filiera alimentare, e è atroce sia che tu lo legga come metafora, quindi con gli esseri umani, sia che tu lo legga come fatto reale di quello che succede agli animali. Anche qua non vorrei spoilerare, perché chiaramente la storia segue molto quella che è la vicenda di Marcus e i dilemmi etici che si trova ad affrontare. C'è una grandissima attenzione in questo romanzo alla lingua, proprio perché è quella che viene tolta alla carne speciale, ed è il modo attraverso cui Marcus ci racconta il suo mondo, cioè il modo in cui le personaggi che incontriamo parlano è fondamentale, perché è proprio ciò che le distingue dalla carne speciale. Quindi questo è quello che mi ha colpito moltissimo la prima volta che ho letto Cadavere Squisito. Allo stesso modo Le Indegne riesce a fare lo stesso esercizio di speculazione, partendo però da una post-apocalisse religiosa, estremamente violenta, un mondo estremamente gerarchico in cui ci troviamo con un gruppo di ragazzine all'interno di quello che era un convento cristiano, ma non lo è più, nonostante sussistano ancora quelle strutture gerarchiche, quelle strutture di potere che erano della vita pre-apocalisse, e quindi c'è una grandissima riflessione sul potere e sulla corruzione attraverso quello che è un coming of age, quindi queste ragazzine che stanno crescendo, ma stanno crescendo nel modo più violento possibile.
E tu pensi che questo, come dire, incrocia la tua scrittura? E in che modo, o meglio, più che incrocia, può contaminare la tua scrittura, può, come dire, regalarti uno sguardo un po' cambiato?
Allora, io al momento sono solo una scrittrice di saggistica, non ho mai pubblicato narrativa e non so se ne sono in grado.
Una volta faremo un incontro sull'abolizione del confine tra narrativa e saggistica.
Allora, quello che mi ha colpito molto di Basterrica e delle autrici sudamericane in generale, nel senso che lo fa molto per esempio anche Silvia Moreno Garcia, lo fa molto Carmen Maria Machado, è il fatto di non considerare i generi come una coperta patchwork, quindi una serie di quadrati di generi diversi uno accanto all'altro, ma di usare gli strumenti del genere, che sia l'horror, che sia la speculative, che sia il fantastico, il realismo magico, come se fossero i fili di una coperta che però viene intessuta con il intrecciata. E questo è un approccio che mi piace molto, che cerco di usare anche quando scrivo saggistica, per cui mai lavorare a compartimenti stagni, ma trovare delle connessioni anche tra mondi che possono sembrare in conflitto, ma poi non lo sono mai, perché all'interno della fantastica dovremmo imparare un po' più a dialogare tra di noi e smettere di farci la guerra. E quindi questo è l'elemento che mi porto soprattutto quando leggo Agostina Basterrica, oltre appunto chiaramente all'uso e alla consapevolezza che ha lei della lingua, del linguaggio, che è un altro di quegli argomenti molto, molto interessanti, molto complessi.
Posso dire solo una cosa velocissima?
Sì.
No, su questo, infatti, anche Silvia Moreno Garcia fa tantissimo questo lavoro sul come viene rappresentato il femminile, e nella sua protagonista la cosa che mi è piaciuta particolarmente è il fatto che molto spesso, soprattutto nel romanzo gotico, che poi ha un'origine appunto non tipicamente messicana, c'è tutta una riscrittura, una rielaborazione sul postcoloniale, su tutti questi elementi anche razzisti e così via, rappresentati da questo appunto, da questo patriarca e dalla sua famiglia, ma quello che mi è piaciuto molto è proprio il fatto che la donna protagonista non è una forza morale, non deve piacere per forza, e rappresenta un femminile assolutamente complesso, in sfumature che non mi sarei neanche aspettato di trovare. Quindi questa cosa proprio di intreccio l'ho trovata tantissimo anche in Mexican Gothic, veramente.
Quindi un femminile non ideologico?
Assolutamente.
Sasha Roselle, tu hai lavorato su Guadalupe Nettel.
Sì.
O Nettel,
io dico in realtà, okay. Pare si dica nelle interviste, appunto la mia originale, appunto, che ne ho viste diverse appunto per prepararmi per scrivere l'articolo.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
La chiamano Nettel, per cui mi atterrò a questa pronuncia. Allora, io ho fatto una scelta un po' diversa nello stand, nel concepire il mio articolo, nel leggere questa autrice. Invece di dedicarmi ad un libro solo, ho deciso di leggere più libri e di concentrarmi sulla sua narrativa breve piuttosto che sui romanzi. Un po' perché ho sempre sentito che i racconti sono un po' bistrattati, ecco. In Italia, ma anche un po' all'estero, si predilige sempre la forma romanzesca, soprattutto gli editori, i lettori, insomma, chi legge, chi pubblica, preferisce sempre la forma del romanzo rispetto alle forme più brevi. Quindi ho fatto questa scelta principalmente per questo motivo. E poi perché cominciando a leggere questi racconti mi hanno intrigata e quindi poi ho letto il primo libro di racconti che per me è stato Bestiario sentimentale, che in realtà non è il suo primo libro di racconti, e poi da lì ho deciso di leggere anche gli altri due e quindi poi l'articolo di conseguenza è venuto fuori su queste tre raccolte e non ha incluso anche i romanzi di questa autrice. Allora, dicevo, Bestiario sentimentale non è a dispetto delle edizioni italiane. Allora, i racconti di Guadalupe Nettel sono tre raccolte, tutte uscite per lo stesso editore che si chiama Nuova Frontiera. Bestiario sentimentale è uscito per primo in Italia, nonostante questo non è la sua prima raccolta di racconti. La Nuova Frontiera ha recuperato la prima raccolta da lei pubblicata in Messico, è un'autrice messicana, che si chiama Petali e altri racconti scomodi, che è del 2008, in Italia è uscita solo nel 2019, dopo che l'autrice è diventata un caso letterario, sicuramente uno dei nomi di punta per la Nuova Frontiera. E poi nel 2023, quasi in contemporanea in Messico e in Italia, è uscita la terza raccolta, che è La vita altrove. Se dovessi consigliare da dove partire per conoscere questa autrice, io consiglierei il Bestiario sentimentale, perché per quanto mi riguarda è la raccolta più bella. Il titolo italiano è molto interessante, però ciononostante non c'entra molto con il titolo originale, che è Il matrimonio dei pesci rossi, che è il titolo del racconto che apre la raccolta. Di cosa parla Guadalupe Nettel in questi suoi racconti? Allora, intanto io ho scelto questo titolo, Le oscure infermità del corpo e del cuore, per il mio articolo, perché in una di queste interviste che ho guardato afferma che è sempre stata interessata al concetto di infermità e all'idea di come l'infermità ci modella e influenza le nostre scelte e il nostro stare nel mondo. Io penso che l'idea di infermità, ma anche, cioè, sia a livello concreto, per questo del corpo, ma anche a livello emotivo, per questo del cuore, sia al centro della narrativa breve di questa autrice, che è una narrativa in cui in un certo qual modo il divenire animale è protagonista. Perché? Perché in quasi tutti i racconti la o il protagonista sono quasi sono sempre i protagonisti binari, o uomini o donne, non hanno mai un nome i protagonisti e le protagoniste raramente, ma nei racconti quasi mai la protagonista o il protagonista ha un nome, perché è l'intensità, non l'identità di questa persona a contare, e quasi sempre questa persona trova una affinità che diventa una sorta di simbiosi, in molti casi con un animale, una sembianza esterna che di solito è un animale, in alcuni casi in bonsai ad esempio, che è un racconto per motivi di spazio non ho avuto tempo di parlarne nell'articolo. In quel caso lì il protagonista, che è giapponese, si identifica con una pianta. E poi c'è invece la protagonista di uno dei racconti di Petali e altri racconti scomodi, che si identificano con il proprio tic, che è quello di strapparsi i capelli. Quindi ecco, questo divenire animale, che potrebbe richiamare alla mente, no, teorie deleuziane sul viralismo dinamico tra corpi che si contaminano tra loro in maniera positiva e si modificano e si, per creare delle alleanze, come diceva appunto prima Alan, alleanze anche politiche, quindi potrebbe far pensare a questo. In realtà Guadalupe Nettel fa tutt'altro, perché per lei questa alleanza non c'è, non è una vera e propria alleanza, è una sorta di ossessione. E l'animale diventa un proprio specchio deformato e deformante, ed è nello stesso tempo un velo oscuro, per quello l'oscura infermità del corpo e del cuore, un velo oscuro che si frappone fra il sé e la realtà, e la realtà in fondo rimane sempre inconoscibile. E in tutto questo, nel rapporto tra il sé e l'animale, o la pianta, o il tic, l'ossessione, insomma, che a personaggio al personaggio hanno di volta in volta, che assumono su di sé come spia del proprio malessere esistenziale. In tutto questo gli altri esseri umani, soprattutto i partner sessuali o sentimentali della protagonista o del protagonista, non figurano, o se figurano tutt'al più sono una macchia su questo specchio deformante. E infatti non è un caso che quasi tutti i racconti si concludono con una separazione. Là o il protagonista si separa dal proprio partner perché c'è un'incomunicabilità di fondo ed è impossibile convivere. E questo è molto esplicito nel primo racconto di Bestiario sentimentale, che è appunto Il matrimonio dei pesci rossi, che nell'originale spagnolo dal titolo anche la raccolta, dove la protagonista senza nome ha un partner sentimentale e lei assiste al lento sgretolarsi del proprio rapporto con il compagno in parallelo con lo sgretolamento fisico e reciproco tra due pesci rossi di una specie ben precisa che si chiamano Betta Splendens. Sono dei pesci rossi siamesi combattenti, sono un maschio e una femmina in una vasca da pesci rossi, che però dopo un po' lei, la protagonista, si informa e capisce, leggendo libri di scientifici, che i due, proprio viene detto nei libri su questi due pesci, siccome sono un maschio e una femmina, non possono convivere perché che il maschio e la femmina convivano tra loro è impossibile. E questo è un messaggio molto chiaro dell'autrice sul fatto che l'opposizione binaria, no, maschile e femminile non funziona, no, tra gli esseri, non funziona tra questi due pesci, e probabilmente, vista come va a finire la storia tra la protagonista e il suo compagno, probabilmente neanche tra esseri umani funziona.
Ti posso fare una domanda? Sì, sì. Che mi è venuta in mente adesso ascoltandoti, perché diciamo che io seguo molto la narrativa che mette al centro della scena gli animali. Molta di questa narrativa ha una postura particolare, nel senso che tratta gli animali come metafora dell'umano. Allora, questo lo ritroviamo anche in Guadalupe Nettel?
È un po' più complicato.
O la strada che lei percorre è diversa?
Dipende dal racconto, cioè l'animale è un po' entrambe le cose, cioè da un lato è uno specchio di quello che la o il protagonista stanno vivendo in quel momento, ma in particolare, ma in generale, del loro loro malessere. Quindi uno specchio deformato, ma neanche troppo, del loro disagio esistenziale. Ma nello stesso tempo avviene anche il contrario, cioè avviene anche il fatto che la protagonista o il protagonista si lasciano condizionare in qualche modo, cioè come se si abbandonassero completamente a questa sembianza esterna che in un certo senso le possiede. Emblematico in tal senso è probabilmente il racconto più famoso di Guadalupe Nettel, sicuramente il più bello, che è sempre nella raccolta che in italiano si chiama Bestiario sentimentale, che è Funghi. Funghi narra in sostanza una storia di un adulterio tra una donna violinista e un altro violinista uomo, quindi rispetto al marito di lei, con cui in sostanza non ha nulla scopre di non avere nulla in comune, con quest'uomo ha in comune la sua passione per la musica. Quindi da qui arriva la passione travolgente, molto sensuale e sessuale, cruda, tra i due. Però dopo un po' che i due cominciano a frequentarsi, avviene che c'è una micosi ai genitali che si impossessa lentamente della protagonista, in parallelo anche del suo amante, ma siccome lui non è l'oggetto della narrazione e della descrizione e dell'esplorazione di Guadalupe Nettel, dopo un po' non ci interessa, o meglio, interessa sapere che cosa succede anche a lui, ma per vedere il modo in cui l'uomo assoggetta la donna. Quindi il essere posseduto, in quel caso lì la protagonista viene posseduta da un batterio, da un'infezione, ecco, da un'infezione, che è una metafora del modo in cui la cultura patriarcale possiede le donne a livello anche mentale, perché noi donne siamo state educate per secoli con il fatto che bisogna cercare l'amore romantico, che comunque la ricerca dell'amore romantico, di un partner sessuale travolgente che ti cambia completamente, ti stravolge completamente l'esistenza, dovrebbe essere, no, la quintessenza della nostra vita, e dovrebbe essere lo scopo primario della nostra vita, o comunque se si trova un partner tranquillo, ma quasi quasi è noioso, lo lascio, perché vuoi mettere con quello figo palestrato, insomma, cioè, l'idea è, è molto questa, no? C'è dietro l'idea, proprio lei ci fa vedere in senso letterale come una passione travolgente consuma letteralmente una donna talmente tanto che lei diventa lei l'ospite parassitato di questo fungo, perché dopo un po' decide di coltivarlo e di curarlo e di farlo crescere, perché è l'emblema della sua passione con quest'uomo. Se non fosse il fatto che dopo un po' lei lascia il marito, perde tutto, diventa appunto un involucro di questo fungo, non si muove più, si nasconde negli angoli umidi della sua casa e aspetta che questo amante la lasci. Nel frattempo l'amante non ha lasciato la moglie, ovviamente, continua ad avere la vita di prima, e per lui, che aveva iniziato tutto lui paradossalmente, no? Io travolto, non posso stare senza di te, invece dopo un po' per lui questa donna diventa un fastidio, come gli ha avuto l'onicomicosi ai piedi, sa di cosa parlo, è una cosa orribile che dopo 2 anni stai lì, ci metti lo smalto, non se ne va, dopo il terzo anno sta ancora lì, dopo un po' ti stufi e dici io non lo metto più lo smalto perché tanto sto fungo ai piedi, dovrò tenere per l'eternità, mi dà fastidio, però facciamo finta che non ci sia. E lui con lei si comporta allo stesso modo, per cui c'è un po' it works both ways, no? Funziona sia l'umano è il riflesso dell'animale e viceversa.
Io dunque non abbiamo più molto tempo, però vorrei fare diciamo un ultimissimo giro veloce, se possibile, su 2 questioni che però non sono questioncine piccole, per cui vi chiedo una sorta di miracolo dei panni e dei pesci, e cioè il lavoro, la questione del lavoro come viene fuori da queste scritture, e per lavoro io intendo anche il lavoro che le donne fanno a favore del patriarcato, no? Perché nel romanzo di Moreno Garcia è quella presenza, quella strana presenza che sta nelle viscere della terra a condurre il gioco per il patriarcato, è un qualche cosa che insomma ci dice moltissimo di come dire, delle giravolte che il lavoro fa. E l'altro tema, se è possibile, è quello della sessualità. Quello della sessualità in cui per molto tempo e tante scrittrici ci hanno lavorato su, c'è una sorta di equipollenza tra carne da macello, da cui il titolo di Carol Adams, e il corpo delle donne, e quindi, come dire, le donne che vengono trattate dalla società come fossero bestie da macello, e non soltanto tutta la aggettivazione, no? Traslata da quello che si dice degli animali e delle bestie, viene utilizzata in maniera svalutativa. La Atwood ci ha lavorato su con, mi pare il titolo fosse Una donna da mangiare, insomma ci sono tante scritture. Ci ha lavorato su, per esempio, mi veniva in mente mentre tu parlavi, Angela, Laura Pugno, in quel magnifico e straordinario esordio che è stato Sirene, in cui ci sono dei punti di contatto che io, come dire, ho acchiappato nella mente mentre tu parlavi del romanzo di Bazzerrica.
Sì.
Allora, cominci tu?
Sì, dai, visto l'aggancio con Sirene, inizio io. È impossibile, se avete letto Sirene di Laura Pugno, non pensarci mentre leggete Cadavere Squisito, perché ha molti punti di contatto. Tra l'altro non credo che si siano influenzate a vicenda, per cui è uno di quei fenomeni di spore nell'aria che sono state colte in due emisferi diversi, in due momenti diversi, perché Cadavere Squisito è del 2017 e Sirene del 2011, credo, forse ancora precedente. Ci sono punti di contatto perché anche nel mondo immaginato da Laura Pugno, che a sua volta è crudelissimo, è un mondo post climate change in cui il sole uccide perché è così forte da dare dei cancri alla pelle immediati a chiunque si esponga senza protezioni. E anche in questo caso si è trovato una nuova specie da mangiare, quelle che vengono chiamate sirene, che in realtà sono descritte come dei dugonghi antropomorfi, quindi giusto la forma è un po' quella, che poi c'è tutta una lore dietro del fatto che le sirene potrebbero effettivamente essere dei dugonghi che i marinai hanno allucinato in momenti di lunghe tratte, lunghe percorrenze in mare. Quindi sono questi animali che hanno delle forme che possono ricordare quelle della donna, che vengono allevati per essere mangiati, con cui si può tecnicamente avere degli intercorsi sessuali, nel senso che il protagonista riesce a ingravidare una di queste sirene, una di queste creature, con ovviamente risultati che sono quelli che sappiamo, per cui nasce un ibrido, che è un ibrido sirena-umano, e anche da questo punto di vista ci sono molti punti di contatto con Basterrica, proprio perché la carne e la sessualità sono due temi molto in contatto, per cui ciò che mangi è, come dire, c'è un forte contatto tra il cibo e il sesso. E
tanto è vero, anche il linguaggio, no? Che è l'elemento, certo, di liberazione.
Certo, perché alla fine questa sirena non può dire di no, così come non può dire di no la bestia, la creatura di Basterrica. Non hanno la possibilità di rifiutarsi, non hanno la possibilità di...
Quindi il silenziamento, no? Il silenziamento, esatto, come dire, strumento oppressivo, ma anche, io mi ricordo l'emozione che chiude Sirene con la piccola che lui riesce a liberare a costo della propria vita. E anche qui il problema della maschilità.
Peraltro, cioè, la piccola si chiama Mia, perché lui decide di darle il nome, e il nome che gli viene in mente è Mia. Cioè, anche questo secondo me dal punto di vista
Lei se ne va libera e articola il nome di chi l'ha liberata.
Esatto.
No, quindi il linguaggio è liberazione, è liberatorio ed è liberazione. E a proposito del lavoro su cui ti chiedevo di intervenire, Alan, a me veniva in mente, non so se l'hai letto, quindi non vorrei incoglierti alla sprovvista, ma mi veniva in mente un romanzo di un'autrice italiana che si chiama, mi pare, Laura Marinelli, e che è Organica.
Sì, sì, l'ho anche corretto.
Quindi, come dire, chi più adatto, sì, di te? Esatto.
Insomma. Sì, sì, allora, quel romanzo è pazzesco, c'è, cioè, una roba veramente incredibile, però non ho capito se volevi, che secondo te potrebbe essere una buona idea parlare,
perché sono le donne che fanno il lavoro del patriarcato, patriarcato, del capitalismo.
Sì, devo dire che lì sicuramente ci sono varie storie in Organica, edito Mosca Bianca, che si intrecciano anche su piani temporali, narrativi leggermente diversi, e che poi vanno a trovare una loro quadra. Però la protagonista principale è una donna che vive appunto in questo mondo distopico. Questa è una distopia vera, cioè tu finisci di leggere, c'è un mal di stomaco che non finisce più. Vive questo mondo distopico in cui fondamentalmente tutte quante le persone vengono pagate a fine mese con delle banconote che sono fatte di appunto materiale organico e lei stessa lavora come raccoglitrice di materiale organico da uomini, quindi vi potete immaginare. Mi è rimasta sempre moltissimo impressa la frase a un certo punto quando lei è lì che deve fare questo lavoro di raccoglitrice di materiale organico maschile e lei era lì su quel divano come una rana vivisezionata di queste cosce, no, aperte. Mi è, per riportare anche il discorso del corpo animale e carne da macello e eccetera e della violenza e così via, e praticamente quindi lei va avanti con questo lavoro. È rimasta anche in passato incinta, c'ha questo bimbo piccolo che però lei deve per forza lasciare a casa, cioè ha soltanto lei, e per tutto il tempo mentre lei è lì che deve fare questo lavoro dice ma se il bimbo piangesse, se qualcuno se ne accorgesse me lo portano via, però lei deve per forza lavorare, quindi questo ci comincia a risuonare, no, con il modo diciamo in cui il capitalismo eccetera ci costringe a spingerci a ritmi di una certa tipologia. E lei ha insomma, sempre più lavoro da fare, più lavoro da fare. Alla fine, quando finalmente arriva a fine mese, ci sono questi raccoglitori di materiale organico e la sera prima c'è questo rituale che lei deve svolgere per riuscire a guadagnare il più possibile. Mette da parte tutto quello che lei ha raccolto dagli uomini per l'ultimo mese e poi comincia a passarsi una lametta su tutta quanta la testa, togliere tutta la pelle morta, si svuota di qualunque liquido corporeo o solido corporeo possibile. E divide tutto in sacchettini perché ogni materiale organico sarà qualche centesimo in più. Poi il giorno dopo, quindi è veramente un rituale da leggere che fa venire i brividi, ci vediamo anche adesso, quando arriva il raccoglitore di materiale organico che finalmente le dà i suoi soldi fatti appunto a loro volta di questo materiale organico, quindi è tutto quanto qualcosa che si autogenera, quindi lei lavora per il suo stesso padrone e carnefice, è vittima in qualche modo però lavora per il carnefice, allora lei finalmente dice oh che bello, posso comprare qualcosa di carino per il bimbo perché in televisione c'è pieno di belle pubblicità, posso finalmente posso mangiare e nel giro di poco non ha già più quasi niente e deve di nuovo riuscire ad arrivare a fine mese. Quindi nel momento in cui tu finisci di leggere ti rendi conto che tu sei già in quella situazione e veramente fa.
E la posizione di lei sul divano non ti ricorda la posizione di quell'essere nei sotterranei di Moreno Garcia?
Effettivamente sì, ci sono dei punti di contatto e quello stesso essere che sta nelle viscere e che appunto va a diciamo rendere in qualche modo possibile tutta quanta questa infestazione del fungo. È brutto perché non voglio fare troppi spoiler, però quindi sono sempre un po' così. Però è un essere che è stato, che è originato dalla violenza ed è anche la prima cosa che dice Maria Galindo, per tornare all'attivista di cui parlavo prima, all'inizio del suo intervento sul femminismo bastardo, dice l'origine di tutti noi non sono Adamo ed Eva, ma è la violenza, è un atto violento. E l'atto violento che è stato fatto da questo patriarca inglese che è venuto in questo, nel Messico a colonizzare, a sfruttare lavoratori, a costruire questa sua magione su cadaveri di minatori, lui ha questa miniera, no? E ha cominciato a stratificare sempre di più questa violenza, poi appunto con tutte le donne della famiglia contaminate una dopo l'altra, questa creatura alla fine che è rimasta lì sotto non ha più ricordi, non ha più memoria, però ho qui proprio la citazione perché mi è rimasta, dice anche se di puntini puntini non restava che un misero frammento, quel frammento lanciava ancora il suo grido agonizzante, era una sognatrice perennemente costretta a ripercorrere un incubo, anche se era stata svuotata di ogni ricordo e pensiero razionale, la sua rabbia violenta c'era ancora e incendiava la mente di chiunque le si avvicinasse. Che cosa voleva? Quindi lei prova, non ha più ricordi, non sa più neanche che cosa fosse in origine, prova questa rabbia che però a sua volta ormai lavora per il patriarcato perché l'ha assimilata, tu sei nostra e sei noi che ti piacciono.
E dunque violenza, sessualità in Guadalupe Nettel, tanto per concludere.
Allora sì, è una bella domanda, nel senso che allora, sessualità in realtà è molto più presente nei romanzi che non nei racconti. una caratteristica molto interessante che è legata in qualche modo alla sessualità e anche all'amore romantico. In realtà la troviamo in, questo non c'è nell'articolo tra l'altro, la troviamo in uno dei suoi romanzi che si chiama Quando finisce l'inverno, che è narrato da due personaggi distinti, un uomo e una donna. Lui fa delle cose terribili alla donna con cui sta, cioè nel senso che è un bastardo, quindi la tratta veramente male, c'è anche una scena di violenza e lei subisce sempre tutto quanto. E per contro la protagonista invece si annulla, è una cosa che avviene spesso anche nei racconti di Guadalupe Nettel, le protagoniste femminili in molti casi annullano il proprio corpo e la propria esistenza, smettono di mangiare, non si curano, non si vestono più, non escono di casa, si abbrutiscono in sostanza. E in quel romanzo lì la protagonista lo fa in particolare perché si innamora del suo vicino di casa, cioè lo fa perché va a vivere a Parigi e trova Parigi una città deprimente, una città di morte. E però innamorandosi di questo vicino di casa che è il solito tenebroso, che però poi si scopre che ha una malattia, un male incurabile, quindi sta per morire, lei è talmente innamorata di quest'uomo che si, in definitiva si annulla, quindi lei non esiste più neanche come corpo perché lui non ha le forze per fare sesso con lei e lei accetta questa cosa, le sta benissimo, anzi dice io sono completamente votata all'amore per quest'uomo, tant'è che quando poi lei e l'altro, quello bastardo che vive a New York, si incontrano per vari motivi a Parigi, lui si innamora di lei, ma lei non ne vuole sapere niente perché è ancora innamorata dell'altro e sarà sempre innamorata dell'altro, che è questo, rimarrà sempre questo il solito, no, il miraggio d'amore, l'amore, l'ideale dell'amore romantico che, con cui il sistema patriarcale inchioda le donne, no? E lì c'è appieno in questa protagonista.
Allora, io dunque mi è arrivato il cartello dei 5 minuti e quindi chiudiamo. Questi, diciamo, le autrici di cui abbiamo parlato sono soltanto tre dei diversi articoli e saggi che ci sono dentro Leggendaria, quindi io vi invito a leggere queste autrici latinoamericane, a leggere anche questo numero di Leggendaria e in ogni caso tutti i numeri di Leggendaria. Io ho alcune copie della rivista se qualcuno di voi vuole leggerla e acquistarla, e se volete potete anche andare sul sito www.leggendaria.it per acquistare il cartaceo se non lo volete prendere da me, e acquistare anche, c'è la possibilità della versione digitale che costa all'incirca la metà del cartaceo. Io vi ringrazio dell'attenzione, grazie ad Alan Bassi, a Angela Bernardoni e a Sasha Roselle, grazie ancora a voi e grazie a Strani Mondi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.